Capitolo 5. Cosa è successo? È facile dimenticare qualcuno, quando questo qualcuno non ti è mai piaciuto. Sono passati 3 giorni dalla scomparsa di Andreani e già ci siamo dimenticati di lui. O almeno così sembra. Ma stamattina il caso Andreani torna prepotentemente alla nostra memoria perché 3 poliziotti salgono sulla nave. Siamo in Puglia, a Otranto. Il mare è bellissimo, il posto è un incanto. Io ho comprato Il castello di Otranto online, è un romanzo gotico inglese, un romanzo del 700. Lo leggo in ogni momento libero. Sono sul ponte quando arrivano i poliziotti. Sono in abiti normali, però tutti noi dello staff capiamo che sono poliziotti. Passano sul ponte, vanno nella cabina della signora Gigli e la portano via. Solo nel pomeriggio sappiamo quello che è successo. Si è presentato un testimone. Una donna che ha visto la signora Gigli e Andreani litigare. Era mattina presto, 6:00. La donna non aveva parlato prima perché in questi giorni è stata malata. I poliziotti parlano con la signora Gigli. Sì, è vero, dice lei. Avevamo litigato una mattina, ma non quella mattina. Era stata la mattina prima della scomparsa, la mattina prima della festa di Carlo. La testimone ci pensa e conferma. Sì, è vero, si è sbagliata. Non era quella mattina, era la mattina prima. Ed era stata male subito dopo, nel pomeriggio di quel giorno. Intanto la Gigli ha confessato di essere stata l'amante di Andreani. Però ha detto anche che la loro storia era finita da un pezzo. A mezzogiorno vediamo la Gigli che torna sulla nave. L'hanno rilasciata. Io sono contento, anche gli altri sono contenti. Nessuno dice niente, ma credo tutti la pensano come me. Com'è possibile diventare l'amante di un uomo tanto odioso? O forse Andreani aveva un lato che non conoscevamo? La domanda resta senza risposta perché nessuno osa chiedere alla signora Gigli. Dopotutto, adesso è il nostro capo. Voi cosa pensate? Chiede Carlo. Secondo voi lo ha ucciso lei? Secondo me sì, dice subito Sabrina. Anche secondo me, fa Ivan. E io cosa penso? Sinceramente non so. Ho sempre visto la Gigli come una signora dolce e gentile. Può una persona dolce e gentile essere un'assassina? La domanda resta senza risposta. Quando la nave riparte è pomeriggio. Dopo la mia lezione di acqua gym, vado a trovare Beatrice. Sta facendo una dimostrazione di ballo insieme a Carlo. Hanno almeno una 30 di spettatori. Ammirano i 2 bellissimi e bravissimi ballerini. Resto anche io qualche minuto a guardarli. Poi me ne vado. Sono geloso, lo ammetto. Geloso di Beatrice con Carlo. Quella intimità che avevamo avuto io e lei a Venezia sembra svanita. Beatrice è sempre gentile con me, ma più fredda. Invece mi sembra che dimostri interesse per Carlo. Vado nel mio posto preferito, a poppa, a riflettere. Qui sulla coda della nave non viene mai nessuno. A tutti piace andare a prua, come ai protagonisti di Titanic. Da lì guardano l'orizzonte. A me piace guardare indietro, verso quello che si lascia alle spalle. Sto più di 10 minuti a osservare il mare azzurro. Mi alzo per tornare alla mia cabina, quando la nave ha uno scossone. Ogni tanto succede anche in queste navi così grandi. Io barcollo e cado. La faccia a terra. Vedo una cosa, un piccolo oggetto. Lo prendo in mano e... un ciondolo a forma di ballerino. Il regalo di Beatrice a Carlo. Questo vuol dire che Carlo è venuto qui dopo che Beatrice gliel'ha regalato. Beatrice Gliel'ho dato 4 giorni fa, proprio la sera prima della scomparsa di Andreani. Carlo lo ha perso? Ma come? Penso subito a una lite, a una lotta. Guardo con attenzione a terra, cerco qualcosa d'altro, un oggetto, una traccia, ma non c'è niente se non... In un angolo una piccola macchia. È una macchia rossa. Forse sangue. E c'è anche sangue sul parapetto. È una macchia piccola, quasi invisibile. Adesso sono sicuro che qui è successo qualcosa. Da una settimana vengo qui e non ho mai visto queste macchie. O forse c'erano, ma io non le ho viste. No, sono sicuro che non c'erano. Ma come posso sapere di chi sono queste macchie di sangue? Se vado alla polizia, loro le fanno esaminare, credo. Ma così metto nei guai Carlo, senza sapere se veramente lui è il colpevole. D'altra parte, se sto zitto, forse proteggo un assassino. L'assassino di Andreani, però, che era un uomo cattivo. Sì, forse cattivo, ma non per questo doveva morire. Se tutti gli uomini cattivi devono morire perché sono cattivi, allora almeno un terzo del mondo se ne deve andare. Sono indeciso. Non so cosa fare. Decido di parlare con Beatrice. È l'unica persona di cui mi fido. Prima di cena Beatrice finisce le prove per lo spettacolo. Io, subito dopo la mia lezione di acqua gym, la aspetto mentre si cambia. Beatrice, ti devo parlare. Le dico. Andiamo al mio posto preferito a Poppa. Va bene, fa lei. A Poppa, come sempre, non c'è nessuno. Cosa mi devi dire? Domanda Beatrice. Io le racconto del sangue, del ciondolo, dei miei sospetti. Quindi, secondo te, Carlo ha ucciso Andreani? Mi chiede. Non lo so, Beatrice, tu cosa pensi? Il ciondolo, il sangue? Non sono tutti elementi che possono far pensare a un omicidio? È vero. Ma andiamo, Lorenzo, chi può sapere? Sì, ma... E poi, scusa, fa lei sempre più stizzita, mi dici che cosa mi stai chiedendo di preciso? Ti sto chiedendo un consiglio, Beatrice. Secondo te cosa devo fare? Parlare con la polizia? La polizia? Perché? No! E ripete. No, la polizia no, così metti Carlo nei guai. Sì, ma sei un assassino! Un assassino di una carogna, però! Anch'io ho avuto questo pensiero, ma solo per un attimo. Poi ho concluso che nessuno merita la morte, neppure Andreani. Che sciocchezza, che banalità, fa lei. Ascolta, lascia stare, Lorenzo. Cavolo, non mi aspettavo questa reazione da parte di Beatrice. Sta difendendo Carlo a spada tratta. Mi viene un dubbio. Non è che tu e Carlo, sì, insomma, state insieme? Domando. Lei mi guarda diritto in faccia e poi dice seccata: Non sono fatti tuoi, Lorenzo. Stiamo zitti per qualche secondo, poi aggiunge: E comunque, se parli di questo alla polizia, sei tu la carogna. Se ne va e mi lascia così. La mia dolce Beatrice, che non trovo più tanto dolce.